The latest trouble started in Hackney.
Piraten erreichen bei den Erstwählern 14%.
Tout ce qu'on a découvert, c'est grâce à la recherche.
Nadie nos representa, porque estamos indignados.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto alle nostre ascoltatrici, un saluto ai nostri ascoltatori di Radio Popolare Popolare Network.
Sommario della puntata. Con le armi dei Peshmerga riusciremo a cacciare l'ISIS da Kobane. A Esteri il racconto di uno dei leader politici curdi della città al confine tra Siria e Turchia. Donetsk è ormai indipendente. Kiev ha rifiutato lo Stato federale, non avevamo altra scelta. Domenica le elezioni a Donetsk e Lugansk, i filorussi convinti che il loro progetto avrà futuro. In Burkina Faso si dimette il presidente, al suo posto il capo dell'esercito. Tornerà la calma? Professione mediatore di pace. Prima parte dell'intervista a Gian Domenico Picco. Regola numero 1: non si negozia con gli stati, si tratta con le persone. Gli stati in bilico che decideranno il nuovo Senato americano. Il diario delle elezioni di midterm. Si vota martedì. Il primo ministro che vuole fare il presidente. Questo fine settimana primo turno delle presidenziali in Romania. Viktor Orban tenta la scalata. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Lo avete sentito dai nostri titoli, in Burkina Faso si è dimesso dopo le proteste di piazza che vi abbiamo raccontato nelle ultime 24 ore. Il presidente Compaoré, al suo posto per ora il capo dell'esercito. In studio con me c'è Raffaele Masto. Allora Raffaele, dicevamo anche prima in redazione, è stato tutto molto veloce, adesso tornerà la calma?
Ma non è detto che tornerà immediatamente la calma, sicuramente è finita un'epoca, per dire che ne è cominciata realmente un'altra, ci vuole ancora un po' di cautela. I motivi sono questi: il presidente, l'ex presidente Blaise Compaoré sarebbe in fuga verso la frontiera con il Ghana, il potere è stato preso dai militari, dal capo di Stato Maggiore Honoré Traoré. Ma questo Honoré Traoré è considerato dai manifestanti un uomo fedelissimo di Blaise Compaoré, quindi i giovani, soprattutto i giovani che sono scesi in piazza in questi giorni, non sono molto contenti di questo esito. Mentre vi parliamo, davanti allo Stato Maggiore a Ouagadougou, la capitale, è ancora presente un presidio di manifestanti che infatti protestano ancora. Il presidente ad interim, quindi Honoré Traoré, ha promesso elezioni tra 90 giorni. Sono militari, evidentemente chi ha manifestato in questi giorni non si fida ancora completamente.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Adesso andiamo a vedere la situazione a Kobane, la situazione della guerra in Siria, nella città al confine con la Turchia. Ne abbiamo parlato parecchie volte, ormai in queste ultime settimane stanno arrivando altri Peshmerga del Kurdistan iracheno. In rete sono disponibili fotografie che mostrano proprio il momento nel quale i militari passano il confine. Continuano anche dall'altra parte i bombardamenti della coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti sulle postazioni dell'ISIS, dello Stato Islamico. L'obiettivo di tutti è proprio questo, cioè fermare l'avanzata dei miliziani islamici. Obiettivo che si può raggiungere, ovviamente non c'è risposta al momento, ma noi abbiamo cercato di aggiungere qualche elemento in più, di capirci qualcosa in più, e questo pomeriggio siamo riusciti a metterci in contatto con Idris Nassan, uno dei leader politici curdi di Kobani, da pochi giorni uscito appunto dalla città di confine e arrivato in Turchia. Sentiamo quello che ci ha raccontato.
Yeah, thanks for having me in Kobani
A Kobani ancora in questi giorni si continua a combattere in maniera molto forte, molto pesante. Dovremmo comunque avere bloccato l'avanzata dell'ISIS grazie all'arrivo dei Peshmerga e dei miliziani dell'esercito libero siriano. Anche i raid aerei della coalizione internazionale sembrano efficaci. Ma i Peshmerga saranno sufficienti? I nostri miliziani hanno già resistito per 50 giorni. La cosa più importante adesso sono le armi pesanti che stanno portando proprio dal Kurdistan iracheno i Peshmerga. Quelle dovrebbero fare la differenza, lo spero. Ma bastano i raid aerei o ci vorrebbe anche un intervento di terra internazionale? I raid, come dicevo, sono efficaci, ma non sufficienti. Ci vogliono forze di terra per cacciare definitivamente l'ISIS. Lo Stato Islamico è molto ben armato, armi e munizioni, e ormai è anche una forza multinazionale. Vediamo come vanno le cose in questi giorni, con i rinforzi da Peshmerga ed Esercito Libero. Di chi sono le responsabilità di questa complicatissima crisi siriana? Le divisioni dell'opposizione e la mancanza di un coordinamento, di una forza unica, sono state pesantissime per tutti. E poi certo la repressione del regime, gli atti di terrorismo del regime di Damasco, che tra le altre cose, dobbiamo ricordarlo, anche permesso, ha anche alimentato la creazione di gruppi dell'estremismo islamico, Stato Islamico e Jabhat al-Nusra. Dovremmo tutti pensare a come trovare una strada comune per arrivare ad un paese democratico, ma come dicevo, adesso ci sono troppi gruppi estremisti.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Domenica, nell'est dell'Ucraina, nelle regioni di Donetsk e Lugansk, sotto il controllo dei filorussi, ci saranno le elezioni. L'obiettivo è quello, qualche modo, di legittimare con il voto le autorità che stanno governando quelle zone ormai dalla scorsa primavera o dall'inizio dell'estate. Per il governo di Kiev, Donetsk e Lugansk ovviamente sono territorio ucraino e ovviamente quelle di domenica saranno elezioni illegali. Nonostante questo e nonostante lo scontro tra Ucraina e Russia, è importante capire però la posizione di chi sta governando quelle regioni. Vladislav Brig è un alto funzionario del Ministero della Difesa della Repubblica, autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk, e soprattutto è una delle menti dietro al movimento indipendentista. Lo abbiamo incontrato 2 settimane fa quando eravamo a Donetsk. La Repubblica Popolare di Donetsk, come la Repubblica Popolare di Lugansk, sono stati indipendenti. Abbiamo fatto un referendum proprio su questo, dopo il colpo di Stato e il cambio di governo illegale a Kiev. Siamo nel rispetto del diritto internazionale. E poi questi territori sono stati regalati da Lenin all'Ucraina quasi un secolo fa. Quindi anche la storia è con noi. Al momento non pensiamo di aderire alla Federazione Russa, anche se avremo con loro legami economici e commerciali molto stretti. Il punto più delicato però in questo momento è la futura o anche la presente gestione economica di questa regione. In sostanza, come pensano di andare avanti? Abbiamo già fatto accordi commerciali con la Russia, esporteremo carbone, macchinari, prodotti metallurgici. Kiev non sta più pagando le pensioni, anche se la gente del Donbass ha sempre versato i contributi per molti anni. Stiamo lavorando alla creazione di una nuova banca della Repubblica Popolare di Donetsk. Dopo sussidi e pensioni verranno pagati. Bisogna anche ricordare che il 60% dei rifornimenti energetici ucraini arrivano dal nostro carbone. Visto che otterremo anche il gas russo a prezzo scontato, non avremo sicuramente problemi legati al riscaldamento.
прекратили свои военные действия, и мы этот вопрос за несколько месяцев решим все эти вопросы.
Quelli che vengono definiti sempre, anche da noi, filorussi avevano inizialmente in realtà un progetto diverso. Sentiamo ancora Vladislav Brik.
В апреле месяце представитель неофициальный от Киевского.
Lo scorso marzo venne qui un inviato dell'allora presidente Turchinov, raccolse la nostra posizione, la nostra proposta, molto chiara, un'Ucraina federale con una marcata autonomia per questa regione. Bene, a questo alto funzionario ucraino non è stato permesso di parlare davanti al Parlamento di Kiev. La nostra proposta, come dicevo molto chiara, venne insabbiata. A quel punto non c'è rimasto che fare un referendum per l'indipendenza. A un certo punto riusciremo a cacciare l'esercito di Kiev da tutta la regione del Donbass e a definire bene e con precisione il confine del nostro Stato. Dal punto di vista economico punteremo sulla crescita economica, sul carbone e sull'energia.
E poi vediamo una delle prospettive di sviluppo proprio in energetica.
Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Negli ultimi mesi abbiamo visto l'aumento dei conflitti e l'inasprirsi di alcune crisi internazionali, e solo adesso abbiamo parlato per esempio della Siria, quindi del Medio Oriente e dell'Ucraina. In questo contesto il ruolo di chi fa il mediatore, il negoziatore, il ruolo di chi ha il compito di mettere in contatto gruppi o paesi che si fanno la guerra si fa sempre più complicato. Ma le difficoltà legate al contesto internazionale non sono gli unici ostacoli. Un fattore molto importante infatti è quello legato all'aspetto umano, all'aspetto psicologico. Per affrontare questo tema, tenendo ovviamente ben presente anche gli equilibri internazionali, abbiamo deciso di intervistare Gian Domenico Picco, già vice segretario generale delle Nazioni Unite e coinvolto in diversi negoziati. Quello che ha messo fine alla guerra tra Iran e Iraq, quello per la liberazione di diversi ostaggi occidentali in Libano, quello che mise fine all'invasione sovietica dell'Afghanistan, solo per citarne alcuni. Quest'anno Gian Domenico Picco ha pubblicato un libro, un bel libro, The Fog of Peace, The Human Face of Conflict Resolution, La nebbia, la confusione della pace, questa è la traduzione, il lato umano nella soluzione dei conflitti. Purtroppo non c'è ancora la versione italiana. Oggi vi proponiamo la prima parte dell'intervista, le altre le potrete ascoltare sempre qui a Esteri la prossima settimana.
Come tutte le cose nella vita della nostra razza umana, quello che vuol dire molto è la storia. Il che vuol dire? Alla sua domanda si può rispondere in un modo fino a quando è durata la guerra fredda. Da quando è durata la guerra fredda le cose sono cambiate. Sono cambiate nel modo di gestire proprio la risoluzione, se vuole, di conflitti, eccetera. Per essere più chiaro, risolvere un conflitto durante la guerra fredda era facile, perché le variabili erano pochissime, 2-3. E quando c'erano delle variabili non si faceva altro che chiarire le cose con Mosca e con Washington e poi si andava avanti. Dal 92 in poi la storia è cambiata sotto molti aspetti, ma anche sotto questo in particolare. Dal 92 in poi le variabili sono schizzate a un numero incredibile e quindi è molto più difficile gestire e lavorare sui conflitti. E molto più in particolare quello che è cambiato nel mondo delle nazioni dopo il 92 è che la pagina della storia che si aveva davanti era bianca, non c'era nulla scritto e quindi bisognava non solo trovare la via tra molte variabili ma anche trovare idee e soluzioni che prima non esistevano. Dalla Jugoslavia in poi, per intenderci, il multilateralismo nei conflict resolution ha fatto zero, ma non perché sia colpa del multilateralismo, perché la storia va avanti, la pagina è un'altra, si gira pagina. Chi non si accorge che la pagina ha girato vive ancora nel passato e non serve più a nessuno.
Senta, invece l'approccio umano, quello legato appunto, no, al lavoro sulla psicologia delle parti che cercano insieme di risolvere il conflitto, era tanto importante prima quanto importante dopo, 92, oppure anche questo è cambiato?
Quello è stato importante, però è vero che l'importanza che ha oggi non tanto quello che io chiamo la narrative individuale come opposto alla narrative di un paese. Esempio, e per chiarire, quando qualcuno mi parla o scrive come si negozia con l'Iran, ho subito capito che non ha fatto mai niente, non ha mai negoziato. Non si negozia con un paese, si negozia sempre con delle persone. Se io avessi negoziato con un presidente iraniano come ho negoziato col suo successore, avrei fallito con uno o con l'altro. La narrativa, quello che c'è in inglese, la narrative personale, individuale, che non è quella dello Stato, o del paese, o della cultura, è importante come quella della cultura, del paese, eccetera. Ci sono due narrative, se non si ha un senso di queste due cose, si fallisce.
Senta, ricorda il momento nel quale, durante il suo lavoro sul campo, quindi durante un negoziato, si è reso conto appunto che era indispensabile stabilire un certo tipo di contatto con la controparte, no? Rimaniamo sempre su questo punto, no? Su questo rapporto umano, diceva, si negozia non con gli stati, non con i governi, ma con le persone.
Ma più che la prima volta, la volta in cui questo mi è venuto in faccia in un modo più violento, la prima volta che fui preso ostaggio, bendato, chiuso in macchina nel portabagagli e portato via dagli Hezbollah in Libano durante la notte, quando dopo circa due cambi di macchine senza sapere dove ero, mi tolsero il cappuccio dalla testa e a lato a me avevo gente che caricava i loro fucili o come si chiamano queste armi, davanti a me avevo due persone completamente con il cappuccio, con la faccia coperta da una maschera. E la prima domanda che questa persona mascherata mi fece, in una posizione in cui ero praticamente senza molti vestiti, se non so se mi intende, perché avevano tolto tutto per essere sicuri, e non sapevo fisicamente dove ero, ed ero chiaramente solo, e questa persona mi disse: tu sei qui per parlare di ostaggi. E mi disse subito: mettiamo le cose in chiaro, non parlarmi di imparzialità, non sono mica un ignorante, so benissimo che prendere ostaggi innocenti dalle strade non è una cosa corretta. Tu pensi che mia madre questo non me l'abbia insegnato? Se pensi così insulti mia madre. E di colpo il concetto di imparzialità dimostrò tutta la sua stupidità o ignoranza, o più che altro inesistenza. Concetto che invece nel mondo della guerra fredda aveva una sua ragione. Quindi quando lui mi rispose così fu una cosa che capì. Però è violenta, qui parliamo, come poi mi fu rivelato dall'intelligence israeliana, questo signore che mi parlava non era altro che il secondo più grande terrorista al mondo, quello sulla cui testa gli americani avevano messo una taglia di 10 milioni di dollari. Quello fu il mio interlocutore quando ero preso io stesso ostaggio. E mi chiese anche: ma tu perché rischi la vita per qualcuno che non è parte della tua tribù?
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network. Dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 18.30.
Continuiamo adesso il nostro viaggio in vista delle elezioni di midterm negli Stati Uniti. Si vota martedì prossimo, ormai mancano pochissimi giorni. Oggi nel diario di Valentina Redelli gli stati in bilico che saranno decisivi per stabilire chi avrà la maggioranza fondamentale in Senato.
Midterm, elezioni di metà mandato. Il diario di Esteri. Qualche giorno fa la firma del New York Times Nate Cohn è andato controcorrente rispetto alla percezione che in genere si ha del voto di metà mandato. Quello del 2014 si sta profilando come un grande appuntamento elettorale, ha scritto Nate Cohn, nonostante tutta l'apatia che circonda la politica in questo momento, e ha previsto che potrebbero essere le migliori elezioni generali da un decennio a questa parte. Il riferimento in particolare è al Senato per i testa a testa che si prevedono in almeno 12 stati chiave. Passiamoli in rassegna velocemente perché sono importanti, ma prima una premessa. I 33 senatori in scadenza, in maggioranza democratici, vennero eletti nel 2008, l'anno che portò Obama alla Casa Bianca con numeri straordinari, che sicuramente non si ripeteranno. Questo spiega perché due seggi democratici uscenti, Montana e South Dakota, sono già dati per persi da tutti i sondaggi e spiega perché altri 9 seggi democratici uscenti rischiano di passare dall'altra parte. Ne bastano 6 di questi 9 per consegnare la maggioranza ai repubblicani. Si tratta di Alaska, Arkansas, Iowa, Michigan, North Carolina, West Virginia. E poi il Colorado, uno stato storicamente conservatore ma attraversato da grandi cambiamenti demografici. Le migliaia di nuovi residenti di origine ispanica hanno spostato gli equilibri a favore dei democratici, eppure il candidato repubblicano tiene nell'elettorato tradizionale. Il New Hampshire, piccolo stato della costa atlantica, vivrà una competizione curiosa, oltre che serrata. Il candidato repubblicano è quello Scott Brown, che si presentò 4 anni fa in Massachusetts e conquistò il seggio da sempre occupato da Ted Kennedy. Poi si ripresentò 2 anni dopo e fu sconfitto da Elizabeth Warren, senatrice democratica molto stimata e in ascesa. Scott Brown nel frattempo ha spostato la residenza in New Hampshire, dove martedì sfiderà la senatrice uscente Jan Shaheen, già governatrice dello Stato. L'altra incognita è la Louisiana, che ha un sistema elettorale tutto suo, che prevede un ballottaggio, il 6 dicembre, se nessuno dei candidati prenderà il 50% dei voti. Quindi la democratica uscente, Mary Landrieu, non è tranquillissima, diciamo. Ci sono però anche 3 seggi finora solidamente repubblicani che potrebbero cambiare segno: la Georgia, che abbiamo raccontato ieri, il Kentucky, dove il capogruppo della minoranza in Senato, quindi il capo dei repubblicani Mitch McConnell, arranca. Infine il Kansas, uno stato di solito ininfluente o dato per scontato, e che invece quest'anno, vista la singolarità della competizione, potrà essere il vero ago della bilancia. Qui i democratici non si presentano. Lo scontro sarà tra il repubblicano uscente Pat Roberts e l'indipendente Greg Orman, il quale ha già detto che se sarà eletto appoggerà la nuova maggioranza, quale che sia questa nuova maggioranza. Mai come quest'anno, quindi, gli equilibri politici a Washington li decideranno gli incerti, i non schierati.
A Torino Esteri è su Radio Flash 97.6.
Domenica invece ci saranno le elezioni presidenziali in Romania. L'attuale primo ministro Victor Ponta punta a diventare il nuovo capo dello Stato. L'appuntamento sarà anche un test molto importante in realtà per testare la governabilità e la stabilità nell'Europa dell'Est. Prima di ascoltare il servizio di Sciauchi Senussi ed Emanuele Valenti, un saluto. Esteri torna la prossima settimana, lunedì. Un buon ascolto.
Con questo appuntamento elettorale dovrebbe chiudersi in Romania l'era della coabitazione tra un presidente conservatore e un primo ministro socialdemocratico. Stando alla maggior parte dei sondaggi, il nuovo presidente sarà infatti l'attuale premier Victor Ponta. Subentrerà al contestato Traian Băsescu al suo secondo e ultimo mandato. Daniela Mogavero dell'agenzia ASCA è collaboratrice dell'osservatorio Balcani e Caucaso.
L'importanza delle elezioni presidenziali in Romania fondamentalmente dipende dal peso che il presidente romeno ha all'interno della politica del paese, prima di tutto perché influenza la politica estera, la politica di difesa e il rapporto tra Bucarest e Bruxelles. In molti casi il presidente uscente Băsescu ha avuto a che ridire con i vari premier su chi inviare o meno a Bruxelles, sia come commissari che come ministri, o chi dovesse partecipare ai summit europei. Quindi queste elezioni saranno fondamentali soprattutto per stemperare o disinnescare quella che poteva essere una lotta continua tra poteri anche a livello europeo.
La campagna elettorale è stata molto dura. Ad esempio, il presidente Basescu ha accusato il candidato socialdemocratico Ponta di aver fatto parte dei servizi segreti tra 1997 e 2001. Un colpo basso per favorire Klaus Ioannis, leader dei liberali e sindaco di Sibiu. Solo al secondo turno si potrà valutare la portata di questa affermazione, ma intanto la risposta del premier non si è fatta attendere. Il presidente ha risposto: dice solo bugie. Estremamente agitato, la Romania non deve mai più dipendere dallo stato d'animo di persone così torbide.
Victor Ponta è un esponente politico molto rampante, che in alcuni casi ha utilizzato linguaggi anche poco politically correct nei confronti dei suoi sfidanti, dei suoi concorrenti, come per esempio nel caso di Klaus Ioannis, contro cui è stata fatta una campagna abbastanza feroce, mettendo fuori insomma diversi scandali legati alla sua famiglia, con volantini che mettevano in giro la voce che lui volesse alzare le tasse e abbassare le pensioni. È diciamo un politico abbastanza aggressivo, molto aggressivo, però è anche un giovane che ha molto da dire sulla scena politica romena.
Ovviamente la maggior parte dei romeni è poco interessata alla polemica politica, come in tutta l'Europa. Il problema in questo momento è uno solo, ed è il lavoro.
La Romania ha ripreso in parte a crescere, non è ancora uscita del tutto da un periodo molto buio che è stato quello della crisi economica, però a livello industriale, a livello di investimenti soprattutto stranieri, si ricomincia a muovere qualcosa, e le proteste di piazza che hanno portato negli ultimi due anni in inverno a protestare medici, professori, ricercatori, agricoltori, non dovrebbero verificarsi quest'inverno. Il PIL dovrebbe comunque uscire dalla recessione, quindi insomma da questo punto di vista l'economia romena dovrebbe riprendere la sua corsa.
Infine, a 7 anni dall'ingresso nell'Unione Europea, per molti governi, come ad esempio la Gran Bretagna, i romeni devono ancora meritarsi la cittadinanza europea a causa della questione Rom. Sentiamo ancora Daniela Mogavero.
La questione Rom in Romania ha due aspetti. I romeni vivono la grande minoranza Rom come un problema è una risorsa, nel senso che in diverse comunità i progetti del governo hanno portato a un'integrazione molto buona della comunità Rom, mentre in altre zone, come per esempio attorno alle grandi città come Bucarest, comunque i Rom sono un problema, tra virgolette, anche per il governo romeno, e questo poi è anche fonte di problemi a livello europeo, perché in molti Stati, non solo la Gran Bretagna, lamentano il fatto che comunque Rom con passaporto romeno possano viaggiare liberamente, spostarsi liberamente in Europa, proprio perché cittadini europei.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.